La barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Sinchelli.
Buongiorno da Michele Suozzo. Allora, oggi è la giornata del microscopio e vi facciamo una sorpresa, speriamo che vi piaccia.
È quasi una nuova rubrica, potremmo dire, il super microscopio.
Ecco, non che siamo a non corto sempre di idee per il microscopio, però abbiamo detto che questa è una settimana in cui vogliamo un po' sfogarci con il lavoro fatto, ancora da proporre. Qui abbiamo dei microscopi di tanti anni fa che molti di voi non hanno sentito, che quelli che non hanno ascoltati non li ricordano. Infatti, magari, e che anche noi li ascoltiamo con piacere, con gioia.
Molto volentieri, perché poi si ripassano tante cose e si scoprono cose dette, profezie o addirittura clamorose smentite ai fatti, perché i fatti poi si commentano via via da soli. Qui abbiamo scelto una famosa lezione, potremmo dire, di Alfredo Kraus, un microscopio con noi.
Questa è una cosa molto preziosa, molto rara. Sono stati rarissimi i cantanti che hanno fatto insieme a noi il microscopio. Ricordo la Dragoni, il microscopio di Ofelia, no?
Sì.
Facemmo con lei e con Kraus due microscopi. Ricordo Parmi vede le lacrime e La Fleur.
Pure. E La Fleur, straordinariamente, una cosa fuori repertorio.
Che era uno dei pilastri del suo repertorio, e un'altra invece che non era, anche se noi ascoltammo anche una Fleur cantata da lui, che lui trattò come uno scherzo, come una cosa.
Quasi
Invece era una cosa tutt'altro che
infatti ascolterete, Kraus è estremamente analitico e severo anche con se stesso, giustamente. E è una registrazione del 14 marzo 1990, quindi è la bellezza di 27 anni fa,
mamma mia.
E ascoltiamo quindi Parmi vedere le lacrime, cominciando con la voce di Neil Shikoff, commentato via via da Kraus con gli altri ascolti fino alla risoluzione finale. Ricorda anche un po' Richard Tucker come vocalista.
Come tutti i cantanti, praticamente tutti gli americani, cantano con una tecnica di gola, e qui si sente enormemente, perché appunto cantando di gola si appesantisce la voce, e naturalmente qui, che è tutto per aria, sulle righe più difficili per il tenore, trova difficoltà. Questa è una cosa chiarissima.
Molto
nessuno esce vivo da questo. Sì. Pochi
no,
sono vivi.
Più che un microscopio è una
mannaia. Ma è giusto, perché quello che facciamo
avevo
anche noi...
Avevo detto in partenza, avevamo detto che è l'aria forse la più difficile che esista,
certo,
per un tenore.
È giusto ripeterlo. E adesso passiamo rapidamente alle conclusioni. Ascolteremo tre tenori, Nedei Potea Soccorrerti, Cara Fanciulla Amata, quindi in tutta la sezione conclusiva prima della cadenza, Bonci, Schipa e Kraus. Ho messo in selezione questi tre artisti. Cominciamo da questo momento, le forcelle, ci sono come al solito queste forcelle disseminato, addirittura diminuendo, certo è un fraseggio ondulante, possiamo dire, che ha bisogno di queste grandi arcate di fiato, ed è qui che direi viene fuori anche tutta la difficoltà.
Sì.
Sentiamo Alessandro Bonci nel 1907.
Nedei Potea per aliare teni per te non il video.
Beh, insomma, la libertà,
siamo alle solite libertà di solfeggio. E poi, insomma, lo stile, che è quello di quell'epoca, certe note appoggiate, poco appoggiate,
strane,
c'è
sì,
una specie di oscillazione, e poi, non so, questa libertà, non so se è sua,
sì,
sua o del maestro, che l'ha fatto fare nel Soccorrerti, che è un mi re, ha fatto mi mi.
Sì, addirittura si è inventato due
e
volte.
E la seconda volta lo stesso, al finale lo stesso.
La sfera agli angeli, vero?
Non so se in una prima, in qualche edizione c'è scritto così, o, o l'ha tirata fuori lui, o il maestro.
Credo sia un'edizione Bonci, perché non l'ho mai ascoltata.
Sì,
no,
nemmeno io, prima volta in vita mia, sì.
Oh, adesso sentiamo Tito Schipa, vediamo se le cose un po' cambiano, soprattutto considerato che Schipa
sì,
era un musicista, era diplomato addirittura. Insomma,
del gusto cantando.
Poteva dirigere un'orchestra e comporre.
Sì, sì.
Sentiamolo nel 1930.
Beh, qui siamo a un altro livello, insomma, l'interpretazione di gusto, di linearità, di canto legato, insomma, qui io praticamente non avrei niente da dire, qualche piccola libertà anche qui,
queste
musicale, sì, la figurazione musicale qualche volta così, però io la trovo bellissima.
Ecco, e sentiamo Alfredo Kraus a Parma nel 1987. Direi che qui, voglio sottolinearlo per il pubblico in modo che lo possano seguire meglio, c'è qualcosa di abbastanza impressionante, che è il fiato che comincia con cara fanciulla amata, ei che vorria con l'anima, e ancora lì siamo su un fiato solo, quindi Kraus a quel punto sembra che abbia delle riserve.
Sì, io questo fiato me lo sono inventato io, perché io l'ho sempre sentito normale, come hanno fatto, come si è fatta sempre, no? Questo fiato diviso in due.
Ecco, però nell'ambito di questa tessitura altissima.
Sì, perché io trovo
si
brutto.
Fraseggia sui sol qui.
Io trovo brutto questo. Cara fanciulla amata, ei che, virgola, no. Ei che, fiato, no. Cara fanciulla amata, ei che vorria con l'anima.
Certo.
O lo fai dopo amata e non si può fare perché è tutto legato fino al che. Ecco, appunto.
Per farlo però bisogna avere i fiati giusti.
Sì, no? Sì, se non si può fare non si può fare, ma se si può fare la frase viene completata. Insomma.
Ecco, io non credo che ci sia nessun tenore che all'età di Kraus nell'87 abbia avuto queste dosi di fiato. Su questo non ci sono proprio dubbi dal punto di vista del discografico. Sentiamo Alfredo Kraus a Parma nell'87.
Oh!
Beh, insomma, le parole. A me questa mi è piaciuto perché a parte il fiato, perché finalmente questo qua giù beata, che è il sol bemolle famoso che abbiamo discusso per mezz'ora, esatto, prima, sì, abbiamo sentito tutti anche quella spiegazione fatta da Lauri Volpi, qui era giusta perché era una nota dolce, mezza voce, ed era chiara senza essere sbiancata e senza oscurirla, insomma.
Bello, infatti. E ora arriviamo al finale, rapidamente sentiremo, dato l'omaggio al nostro ospite, esclusivamente Alfredo Kraus nella doppia versione, perché Alfredo Kraus con Sciolti ha inciso proprio la versione come scritta sullo spartito, quindi la cadenza verdiana
scolastica
che è una cadenza particolare, perché praticamente intanto Verdi non scrive la puntatura al si bemolle,
no,
perché qui il fraseggio si fa incandescente, eiche le sfere, si comincia a salire progressivamente mi bemolle, poi agli angioli per te, e tutto questo fraseggio avviene sul sol bemolle, poi la bemolle, e si comincia a fraseggiare lassù e diventa molto impegnativo, ricorda un po' la morte di Edgardo, no?
Sì.
Quell'analogo passaggio, sì, di O bell'alma,
sì,
innamorata,
a quella tesitura che poi quasi sempre la fanno mezzotono sotto per via di questa difficoltà. Io non ho mai trovato difficoltà, appunto, come dicevo prima, perché la mia voce risolve proprio
lassù,
cioè ho la facilità di poter esprimere in una zona che gli altri fanno fatica, che non possono esprimere, a dura pena arrivano a fare le note,
certo,
basta.
Cantare,
io,
sì,
grazie a Dio, ho questa facilità, insomma.
Sentiamo allora come ha scritto Verdi questa cadenza, che ho Sciolti sul podio, Alfredo Kraus. È molto bello
a questo livello di studio, di rarità, ma questo si fa in teatro e non succede niente. Purtroppo in teatro bisogna cercare l'effetto di un finale, e questo non è un finale. Come
lei,
si intende?
Lei pensa che il pubblico non applaudirebbe dopo?
Non so, ma io applaudirei.
Io applaudirei.
Ma voi non siete pubblico.
Come
so.
No?
Voi siete intenditori, studiosi, è tutto un altro mondo. E il solito discorso, le puntature che non sono scritte, gli acuti che non sono scritti, soprattutto in finale di romanza, di arie, secondo me ci vogliono. Perché c'è un finale. E siccome c'è un finale nell'orchestra, ci deve essere un finale anche nella voce. Per forza.
Ho una curiosità, maestro, come mai il trillo sul fa, che risolve poi sul sol bemolle, almeno nell'edizione critica è presente?
Appunto, forse per
nell'edizione critica?
C'è questo trillo.
C'è questo trillo.
Mi pare
che nell'edizione antica non c'è.
Infatti
ho
sotto gli occhi lo spartito vecchio, non c'è.
Sì.
Quindi non è fatto perché all'epoca in cui è stato inciso questo disco ancora non si sapeva
c'era. Comunque la risoluzione su questo sol bemolle che diminuisce in pianissimo è una meraviglia
perfetta, no?
Ora comunque io la trovo molto scolastica, cioè a livello studio, università.
Qui però era fatta con tale verità, funzionava perfettamente.
Vediamo come funziona il finale, quello invece tradizionale. Kraus a Parma nell'87, e anche in questo caso c'è un altro piccolo prodigio, qui non c'è il fiato. Non viene fatto, qui le spera agli angeli, si sale al si bemolle senza problemi, e poi questi suoni acuti che partono mezzo forte per poi
vengono rinforzati
poi nella maschera, che è impressionante. Sì. Sentiamo.
Sì.
Gli applausi che direi sono davvero la conseguenza logica di un'interpretazione che nasce.
A me è piaciuto questo finale, non invidio per te, attaccato piano e legatissimo, facendo proprio
gustare,
sentire molto la differenza di tonalità da una nota all'altra. Ta ta ti ta ti,
certo, che cromaticamente avviandosi verso,
che quanto più vengono segnalate più bello è, insomma, non proprio fare molto molto uso di questa differenza di tonalità da una nota all'altra.
E bisogna dire, a onore del vero, analizzando anche il Kraus dell'incisione con Gavazzeni del 60, dell'incisione ci sono tantissimi,
sì, c'è quella con
Trieste,
Levine, no? Con Rudel, cioè
con Rudel, sì. E la Sils, poi insomma c'è un'evoluzione continua in questa vocalità, cioè Kraus è andato a ricercare delle nuance ulteriori proprio in anni in cui solitamente l'organizzazione vocale declina e quindi non si possono fare queste nuance.
No, invece, beh, io poi volevo anche aggiungere, a proposito di questo finale, la bellezza della dizione, delle consonanti e gli accenti, gli angeli per te e per te, le sfere agli angeli, perché spesso, certo, si fa le sfere agli
è
angeli, che era impeccabilmente splendido.
Ecco, e a questo punto io vedo che dovremmo avere addirittura in linea qualcuno dei nostri ascoltatori per sentire che cosa, cosa vogliono dirci, che cosa ne pensano.
Se di questo. Uno scherzo?
No. Non lo so, la nostra regia...
Ecco,
già...
il fatto che sei tu qui non può essere una telefonata tua, come a volte succede.
No, io sono qui in carne e ossa. Sentiamo, pronto, chi abbiamo in linea? Chi, pronto?
Pronto?
Ecco, buongiorno, chi è lei?
Buongiorno, mi chiamo Giacomo, telefono da Milano.
Da Milano.
Ah, quindi è un ascoltatore davvero, io immaginavo. Una...
Studi canto.
Volevo fare i complimenti a Kraus.
Grazie.
Volevo dire, siccome lo sentiamo sempre in tutti i teatri del mondo, ma perché ultimamente non si sente alla Scala?
Beh, insomma, io ho avuto un problema con la Scala, un problema che non si è risolto purtroppo, c'era un contratto da fare, loro non lo hanno rispettato e io insomma rispetto la gente quando è seria e quando si è proprio professionisti, e mi sembra che in questo caso la Scala si sia comportata molto male e poi non ci siamo mai più accordati e sarà anche difficile.
Quando purtroppo. È successo questo?
Ma in occasione di una Manon.
Sì, una Manon mancata. Io avevo una lettera scritta da sovrintendente, da direttore artistico, con tanto di recite e di data. E poi a un certo momento sono venuto a sapere, senza nessuna comunicazione diretta da loro, che non c'era sul cartellone. Allora mi sono messo in moto, diciamo, ma sì, proprio stavamo scrivendole la lettera. Dico, vabbè, anche se mi scrivete la lettera, il fatto di scrivere una lettera non significa che le cose si possano mettere a posto, cose bisogna metterle a posto dopo.
Giacomo, fai ancora in tempo a venire qui a Roma per un Werther?
Vabbè, è un po' troppo lontano per me.
Beh, Milano-Roma, dai, sono 5 ore di treno, non di più. Va bene, ti ringraziamo.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Allora, un altro in linea, prima di un altro ascolto, perché ci sono delle sorpresine. Pronto?
Pronto?
Sì, signora.
Anna da Vicenza, volevo fare un plauso a Kraus.
Grazie,
ecco,
signora.
Solo quello.
Grazie, molto gentile.
E penso che Foyer dovrebbe durare molto di più.
Ah, sono d'accordo.
Durare nel senso...
emozioni grandissime.
Ma lei sa che più lungo è Foyer e meno lunga sarà la nostra vita. Noi dobbiamo...
Bisogna portare i letti qui, dormire qua, mangiare qua.
Il nostro meglio sempre.
Bene. Signora...
Un grandissimo... benissimo, grazie per Alfredo Kraus.
Grazie
a lei,
signora.
Grazie a lei,
grazie.
Signora.
Grazie.
A risentirci.
E a questo punto un ascolto.
Sì, beh, ci vuole. Sì.
Straordinario, ci vuole. Allora, ci trasferiamo ancora a Parma, che è un po' la sede dei.
La mecca
di Alfredo Kraus.
Italiano.
Finale, atto terzo della Favorita, Orsù Fernando, Alfredo Kraus, Vicente Sardinero, Stefania Tocisca, il direttore Fabiano Monica, 21 aprile 1982. Credo sia una cosa che pochi conoscono, perché è una registrazione che io effettuai appollaiato in loggione. E quindi sentiamo
un atto di pirateria,
ma lei sa che ormai i bucanieri sono
disponibili. No, io vi ringrazio. A voi
mi chiamano Lolonese. Allora, sentiamo questo finale del terzo atto della Favorita con Alfredo Kraus. Ecco, possiamo tornare in onda qui nel 2017.
Mamma mia, che emozione!
Poi tutti ascolti meravigliosi, sì, questa chiusa con Favorita dal vivo, questo do incredibile di Kraus, vabbè, questo era il suo forte. Ora ascolteremo la seconda e ultima parte, dove ci sono questi bis di Kraus, dopo una parentesi, quella di O Sole Mio.
Ah sì, appunto. Quindi adesso c'è il microscopio, un frammento chiaramente del microscopio, sì, di O Sole Mio.
Che è stata una pazzia, perché poi sono sputati soli di tutti i tipi,
soli
fissati, multipli,
Parelli, come diceva di Schubert, i tre soli,
i soli possono splendere o velarsi, questo dipende, perché in Barcaccia tutto è possibile.
Era una delle tragedie in due battute di Campanile, hanno un sole incontra un altro sole, di finalmente soli.
sì, è giusto, il gioco di parole è molto azzeccato per questa puntata del 2000, quindi 10 anni dopo Kraus. Ci siamo divertiti con questo Sole Mio, che però, come sentirete, è molto attuale, perché ci sono ancora cantanti in piena attività. Ascoltiamo. Prudentemente i soprani si sono astenuti dal do.
Due infermiere.
Sì, due pazze pure loro.
No, uno dei più belli, anche sui Bortolli. Sì, e poi lui vince, la sua voce è splendida, tuttora proprio nelle parti più alte. Quindi lì veramente solare. E solare. Lui tutta questa sua teoria sul sole mio, no? C'è fatto tutta una cosa.
Il famoso do cosmico,
una
teoria
cieca, sì, una cosa.
Una solarità cosmica. Che lo collega con il lui è stato anche in Tibet, tra l'altro,
solo che
la strada si è rimasta. Lui è tornato parlando le famose psicocazzate, no? ti ricordi? Bonisolli nel Sole mio più acuto, e adesso altri tre tenori. Qui è l'increscioso trio che si creò a Tokyo tra Chris Merritt, Rockwell Blake e Nicola Martinucci, quasi una sorta di nemesi.
Come Martinucci insieme ai due rossiniani, insomma.
Non si è mai capito, deve esserci stata tabacchiere d'oro, non so. E, sentirete che Chris Merritt emette il re naturale alla fine, Blake viene deriso dal pubblico di Tokyo al suo attacco e Martinucci è confuso, quasi il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro.
Beh, poi immagino le stature, insomma.
Eh sì,
come le pronti,
pesi e stature.
A scala o...
Beh, Martinucci
in mezzo.
Martinucci sarà stato in mezzo su un podio.
Ah, già come nelle premiazioni alle Olimpiadi.
Esatto. Una piramide umana, Merritt era il podio e Blake intorno che svolazzava. E sentiamoli, perché anche loro hanno fatto Sole mio a Tokyo in questo modo. Questo è Chris Merritt. Ora arriva Blake e sentirete la reazione del pubblico.
Di bambini cattivi,
sì,
frustateli,
un kindergarten,
prendete un battipanni,
puniteli e invece ascoltate Tito Gobbi.
No,
questo è da tenore al massimo soprano.
Monosole, profetizza il babau.
Sì. Peccato perché gli acuti sei la parte debole di Gobbi.
Sì, no, non si può fare questo se non c'è quello splendore. Sì.
Chiudiamo con una sigla, Mario Lanza.
Mario Lanza, altro eroe, no, questo di un mondo solo, cioè dell'America.
Eccolo con una orchestrazione degna dei grandi film di Mario Lanza. Noi chiudiamo volentieri con lui questa passerella di O Sole Mio, sperando di avervi fatto compagnia, di esservi piaciuti.
Eccolo.
Tempo di salutarvi per farvi ascoltare qualche nota in più.
Ma parla italiano Lanza?
Un po', ma non bene.
Non bene.
No. Signori, all'appuntamento a domani con la Barcaccia. Vi salutano Enrico Stinchelli.
Le Suozzo, domani ciao.
Chiamate il 321-1454 o il 361-2241 per la diretta. Ciao, a domani.
L'hanno ammazzato.
Sfumiamoci insieme, così senza rancore.
Lo sentiremo un'altra volta, però peccato.
Domani. È il momento del segnale orario, signori.
Oh, e torniamo adesso ad Alfredo Kraus.
Vi piace questo supermicroscopio? Ditecelo al 335-5634-296. Possiamo leggere adesso i vostri messaggi.
Quante cose si
dopo.
Riscoprono, sì, a appunto. Distanza, quante voci che si riascoltano, che magari oggi non abbiamo più occasione di ascoltare. Tu ti ricordi come finiva la puntata con Kraus di Parmi vedere le lacrime? Questi bis questo
proprio,
saluto che ci lasciò senza parole, perché Kraus volle, come dire, benedirci alla fine, ma come solo lui sapeva fare, quindi lasciandoci attoniti.
Sì, perché c'è stata una stretta proprio. Kraus veniva, quando stava a Roma, veniva da noi 2-3 volte prestandosi a qualsiasi cosa, e ricordo ancora quella master class con pubblico che lui fece al Teatro Brancaccio.
Esatto.
La nostra amica Margaret Baker Genovesi ci disse: il teatro oggi è pieno grazie a voi. Quindi c'è stata questa, anche questo riconoscimento,
questa medaglia
di questa amica che salutiamo in Australia.
Certo,
ciao Margaret, ci senti?
Segue con i satelliti, cioè, con i computer, ormai è come se fosse qui. Allora ascoltiamoci questo bis di Don Alfredo Kraus.
Sì, en passant.
En passant, questi regali, veramente.
Beh, insomma.
No, poi ti volevo notare la grande classe con cui questo tenorismo, queste esplosioni sono elargite. Che...
Ma io credo che il tenore debba essere tenorile.
Sì.
E che debba usare il tenorismo.
È giusto.
Perché è logico, insomma, il tenore che pregio ha? È il pregio delle note acute. Se io per cantare devo diventare baritono, allora tanto male. E perciò quando musicalmente è permesso, quando la frase lo permette, io ci metto il do, come in certo. questa occasione, che credo che prima di me non l'abbia fatto nessuno, o almeno che ne sappia io, perché è una cadenza che permette perfettamente il
certo,
do,
sì, sì,
come nel Barbiere di Siviglia, è una cadenza tale e quale, uguale a quella della Donna Mobile finale, solo che certo. per via dell'intonazione sarebbe un do. Quando sì. il tenore finisce di cantare quella famosa aria del Barbiere di Siviglia.
Certo, il do diventa una conseguenza qui dopo quello sciorinio di note agilissime,
quelle note si fanno, quelle cadenze, per risolvere dopo in qualche modo, certo. no? Per cui se poi io invece di risolvere su, risolvo giù, che
certo,
gusto
si resta,
c'è?
Che gusto. Mamma mia.
Sì.
Che grande puntata quella di oggi, devo dirlo. Giovedì ci dicono dalla regia, devo ricordare che
ci sarà un incontro di Krauss.
Ci sarà una masterclass al Teatro dell'Opera sì. questo giovedì.
No, giovedì della prossima settimana.
Oggi è giovedì.
Oggi è mercoledì.
Tra otto giorni. Un masterclass sì. all'Opera di Roma con Alfredo Krauss. E ricordo anche che in questo Elisir cantava Alessandro Corbelli come bel core e che era molto indisposto, aveva addirittura la bronchite quella sera. E adesso chiudiamo allora con le telefonate.
Chiudiamo con
un'ultima
sigla,
telefonata. Perché abbiamo tenuto
Enrico, sono il 44.
Chiedo scusa per una telefonata sola.
Sei tu,
magari.
L'hai voluto tu.
Ecco, chiedo scusa al GR3, ecco, per questa cosa. Purtroppo è rimasto in linea tanto tempo. Pronto?
Pronto?
Sì, signora, buongiorno, sia rapidissimo.
Buongiorno, sto telefonando da Genova, mi chiamo Marina Armiliato. Siamo un gruppo nutritissimo a Genova di ammiratori di Krauss.
Grazie.
Io sto telefonando perché siamo veramente molto indignati del fatto che in occasione dei mondiali l'Italia abbia chiamato Pavarotti, Domingo e Carreras, sapendo benissimo che uno dei tre, e non facciamo nomi, non sono assolutamente all'altezza
no,
di Krauss.
No, sapendo benissimo che Krauss non si sarebbe mai prestato credo, a fare una cosa...
Probabilmente, vero? Perché... Se è da cantare quello che normalmente faccio io, sono d'accordo, ma se per cantare un inno ai mondiali io non
si sarebbe presente.
No, non credo, no.
Beh, ecco, comunque se... non li possono definire tra i più grandi tenori del mondo, assolutamente, perché forse due lo sono, però insomma, mi sembra che il terzo...
Beh, non
faccia...
Lasciamo la parola finale ad Alfredo Krauss.
Signora, guardi, le dico una cosa così per consolarla. Il fatto di essere popolare non vuol dire che si sia il migliore.
Esatto. Lei non è mai apparso sui rotocalchi, quindi forse qui da noi ha una fama minore,
per fortuna ci sono delle persone che se ne intendono, ecco. A me basta questo.
Noi non avremo mai il piacere di vederla nella nostra città, che è una città, Genova, è sfortunata da questo punto di vista.
Sono purtroppo stato tante volte, ma adesso lei lo sa che in Italia
sì,
le
abbiamo
cose,
dei grossi problemi.
Tanti problemi. Sì.
Un abbraccio da Marco, mio marito che ha lavorato con lei, sì. Siamo dei grandissimi suoi ammiratori.
Grazie.
E veramente auguri e complimenti.
Grazie
signora, è veramente il momento della sigla, siamo andati oltre e di questo dobbiamo chiedere naturalmente scusa al GR3, ma data l'eccezionalità dell'ospite, direi dell'intero programma di oggi, io veramente devo ringraziarla tantissimo, maestro Krauss, per questa disponibilità anche magari a esporsi a dei giudizi che potevano sembrare pericolosi.
Non si sa che...
Ecco. Siamo stati sinceri, ecco, magari sbagliando, perché essere sinceri non vuol dire essere in possesso della verità, però io ringrazio voi in questo momento perché penso che voi state facendo un lavoro per l'Italia necessario e che un giorno sarà giudicato molto positivamente e si fa proselitismo, si fa dell'arte.
Grazie,
siamo
grazie,
veramente
è il complimento
molto
più bello finora ricevuto.
Grazie.
Beh, e dopo queste parole, dopo questa conclusione...
Cosa potete più dire? 335-5634-296.
A domani con una nuova barcaccia. Vi salutano Enrico Stinchelli
e Michele Suozzo. Ciao.